In particolar modo segnaliamo che nei giorni passati vi sono stati una serie di accordi bilaterali, di riunioni bilaterali tra gli apparati, diciamo, di sicurezza turchi e gli apparati di sicurezza iracheni, che mirano a rafforzare, diciamo, una coordinazione di sicurezza contro il PKK, contro il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che in questo momento si trova e combatte contro la Turchia nelle montagne del nord dell'Iraq. E in particolar modo si tratta, insomma, di sviluppi che sono anche strettamente legati a una serie di investimenti che sta portando avanti il governo di Erdogan e lo Stato turco all'interno della zona, il più interessante dei quali da segnalare ci sembra questo accordo per la costruzione di una autostrada che dovrebbe andare dal porto di Al-Faw, la lingua, diciamo, sul Golfo Persiano dell'Iraq, fino al confine turco, e poi portare le merci, insomma, dalla Turchia in Europa, bypassando in qualche maniera il canale di Suez, che in questo momento si trova in condizioni di impraticabilità a causa dell'intervento yemenita, dell'intervento Houthi contro le navi che lo attraversano.
Nei giorni scorsi ci sono stati diversi incontri diplomatici tra lo Stato turco con il Ministro degli Esteri, il Ministro della Difesa e i Servizi Segreti e con lo Stato iracheno a Baghdad. Oggetto di questi incontri, come è stato accennato, è l'approvazione di un progetto per un corridoio che colleghi i porti iracheni sul Golfo Persico fino con i confini della Turchia, da dove le merci poi potranno viaggiare verso l'Europa. Questo è un corridoio autostradale, ferroviario e con la possibilità di aggiungere una parte che riguarda oleodotti e gasdotti per un investimento di 17 miliardi di dollari, viene detto dai media. Come controparte a questo investimento, però, lo Stato turco chiede al governo iracheno, che sta procedendo in questo senso, di illegalizzare il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, in quanto organizzazione terroristica, cosa che fino ad oggi non avveniva sul suolo dello Stato iracheno. Quindi in un qualche modo lo Stato turco, tramite gli investimenti economici e con le richieste politiche, in questo senso vuole riprodurre sull'Iraq quello che negli anni ha già costruito nella regione del Kurdistan iracheno, guidata dal partito di Barzani, dove gli investimenti turchi sono innumerevoli in tutti i settori dell'economia. C'è una dipendenza sostanziale del Kurdistan iracheno, la regione del Kurdistan iracheno, dalla Turchia, è un'indipendenza che è anche una piena sudditanza politica. Queste iniziative di cui abbiamo dato notizia in realtà si inseriscono in un quadro più ampio di conflitto in Medio Oriente per i corridoi energetici e i corridoi di traffico. Il corridoio che Turchia e Iraq stanno pensando è un'alternativa, si presenta come un'alternativa al traffico di merci attraverso il canale di Suez, ma non solo, perché già altri corridoi energetici e di traffico sin dagli anni 50 sono stati pensati in Medio Oriente, ma poi mai realizzati o mai pienamente funzionanti, come alternativa al canale di Suez. In particolare l'ultimo G20 in India, gli Stati Uniti e l'Unione Europea si sono fatti promotori di questo accordo per un corridoio così chiamato India Middle East Europe Economic Corridor, che dovrebbe partire appunto dall'India, arrivare nella penisola arabica attraversando Emirati Arabi e Arabia Saudita, non il Qatar, passando poi dalla Giordania e da Israele, dove le merci andrebbero verso l'Europa. questo corridoio come alternativa che i poteri degli Stati Uniti e dell'Unione Europea avrebbero pensato contro la Belt and Road Initiative cinese, che dovrebbe passare per l'Iran e per la Turchia. Quindi c'è questo conflitto. In più, la Turchia già oggi in realtà è un hub energetico per l'Europa, perché dalla Turchia passa il gas che arriva dall'Azerbaigian e dalla Russia, da quando sono stati chiusi i gasdotti in Ucraina, il gasdotto Nord Stream 2. Quindi la Turchia vuole mantenere questa posizione strategica di hub energetico e di merci verso l'Europa. Il progetto, quest'altro progetto glielo impedirebbe di avere questo monopolio. In questo senso, ovviamente non esclusivo, perché ovviamente le motivazioni sono anche più ampie e più profonde, ma in questo senso va anche letta l'appoggio esplicito del governo turco ad Hamas in questo momento, perché il governo turco non ha alcun in realtà interesse e amicizia verso il popolo palestinese che sta subendo il genocidio da parte dell'esercito israeliano, ma è perché in realtà i turchi con il governo turco con Israele coopera e hanno accordi economici e militari da anni. Anzi, tuttora la Turchia fa arrivare in Israele le risorse necessarie all'impegno bellico, anche direttamente necessarie all'impegno bellico, però la Turchia è interessata a giocare questo doppio ruolo, proprio perché la guerra e le tensioni in quell'area del Medio Oriente le fanno comodo per bloccare questo corridoio proposto da Stati Uniti, Unione Europea e Israele, e quindi avvantaggiarsi della sua posizione. Questa guerra, diciamo, questo conflitto sui corridoi nell'area medio orientale in realtà non è isolato, non è avulso da un contesto che è quello di una terza guerra mondiale, in cui si stanno le diverse potenze statuali stanno confliggendo sulle proprie aree di influenza, sulle risorse, sulla propria potenza. In questo contesto più ampio della terza guerra mondiale, il Medio Oriente mantiene e manterrà una grande centralità da un punto di vista, diciamo, logistico, perché è lo snodo tra tre continenti, Asia, Africa ed Europa, e perché è ricco di risorse, ma è anche un po' una centralità anche politica, perché laddove si scontrano visioni politiche, dove le contraddizioni della modernità capitalista si fanno più evidenti. Infatti gli strumenti della modernità capitalista, lo Stato-Nazione, l'accumulazione capitalista, in Medio Oriente mostrano tutto i loro aspetti peggiori, disfunzionali, oppressivi. La promessa di un progresso economico, di un benessere, di una realizzazione tramite il profitto, tramite lo sfruttamento capitalista, non si realizza, non si sta realizzando, non si realizzerà, e le popolazioni del Medio Oriente vivono una situazione di conflitto e di guerra da almeno 30 anni. Il popolo palestinese è in una situazione di conflitto, di colonizzazione a causa degli israeliani da più di 70 anni, E quindi le contraddizioni e la disfunzionalità del sistema lì si concentrano, e dall'altra abbiamo delle forze come il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, che rappresentano un'alternativa politica credibile dal punto di vista della realizzazione sociale e anche un nemico credibile dal punto di vista militare per queste forze statali, che rappresentano un'alternativa e quindi un pericolo da eliminare, prima di tutto un pericolo ideologico e politico prima ancora che militare, perché il PKK in Kurdistan diventa un ostacolo tanto ai corridoi energetici, al corridoio energetico che la Turchia vuole costruire in Iraq, ma anche al progetto politico neo-ottomano di Erdogan, che esplicitamente vuole dare una nuova potenza e centralità allo Stato turco in senso imperialista in tutto il Mediterraneo orientale e apertamente con l'annessione di territori che vanno da Aleppo in Siria fino a Mosul. Ecco, il PKK è di mezzo a questi progetti dal punto di vista del terreno sulle montagne del Kurdistan al confine tra Iraq e Turchia. L'esercito turco da anni è impegnato in offensive militari, operazioni militari che non riescono però a ottenere dei risultati definitivi, dei risultati stabili. E dall'altro, con l'ultima notizia proprio di questi giorni in realtà, è dove il PKK ha annunciato di aver acquisito nuove competenze militari che gli hanno permesso nell'ultimo anno di abbattere 15 droni turchi, tra cui i famosi Bayraktar, che sono uno dei principali prodotti di esportazione dell'industria bellica turca, che sulle montagne del Kurdistan da una guerriglia popolare socialista, femminista ed ecologista vengono abbattuti. E dall'altra è anche un'alternativa appunto come progetto politico, come soluzione del conflitto. Che cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro? È difficile da dire perché le incognite sono tante, le motivazioni sono tante, le tensioni sono tante. Da un lato sappiamo che la Turchia ha interesse ad alimentare lo scontro e l'allargamento della guerra in Medio Oriente, quindi muoverà e sta già muovendo tramite proxy, tramite il finanziamento di vari gruppi il proprio interesse in questo senso. Dall'altro sappiamo che farà delle nuove operazioni militari come sembra in Iraq, è molto probabile che lo Stato iracheno non rivedrà le porzioni di territorio che dovesse in tal caso perdere, e poi apertamente il governo turco e le agenzie di stampa turche parlano di un'imminente operazione militare per l'estate che coinvolga il Kurdistan, dal Kurdistan siriano Rojava fino al Kurdistan iracheno, per sconfiggere il PKK, così. Quindi sicuramente il Medio Oriente non sembra, le forze statali in Medio Oriente non sembrano voler andare verso una pacificazione, e invece sono le forze democratiche in questo momento le uniche che cercano e propongono una soluzione di pace nell'area. Nei prossimi mesi riusciremo a capire il conflitto, la resistenza palestinese, quindi il conflitto con Israele, come evolverà e che riflessi più ampi avrà sul Medio Oriente, e dall'altro il conflitto tra Turchia e il movimento di liberazione del Kurdistan, come si evolverà. Perché questi due sono i due pilastri attorno a cui l'equilibrio e la guerra in Medio Oriente si giocheranno.